Allora, in questi giorni stiamo cercando di fare qualche cosa utile, significativo, per rendere la nostra vita. Conquistare proprio il suo valore. Perciò il primo passo del nostro dovere era riconoscere il proprio valore della vita. Questo valore risiede nella propria mente umana. Mente umana come diamante, cristallo, un gioiello prezioso, un valore indistruggibile. Un valore infinito e un'enorme risorsa di pace sia per noi stessi sia per tutti gli altri. Motivo questo la mente umana o la propria mente, cosiddetta la mente, mind and heart, ora in inglese qualche volta tradotto come mind and heart, heart and mind, la mente e cuore. E in sanscrito, come sappiamo, la citta. Era man, era coscienza. Dal punto di vista, la filosofia della spiritualità, pratica della spiritualità, questo coscienza, la mente, non è soltanto qualcosa tratta di livello materiale, un fenomeno estremamente sottile, intangibile. Ma potentissimo, che riesce a muovere tutto l'universo. Come noi sappiamo, atomi più sottili e più potenti. Come così la mente umana, propriamente, un fenomeno totalmente potente. Ma andiamo a cercare, non mai troviamo cosa intangibile o cosa tangibile. Non sappiamo anche il luogo dove risiede questa mente. Ma sappiamo che questa mente guida tutta la nostra vita. Questo è il nostro lavoro e ricerca attraverso studi, analisi, contemplación es la meditación. Esseri umani abbiamo questa distinta capacità di intelligenza di fare questa ricerca. Forse non hanno altri specie questa capacità. Questa intelligenza umana rendere questo qualcosa suo significativo, vera, significato vera, the meaning of human intelligence, la senso dell'intelligenza umana è questo lavoro di ricerca sull'ambiente e risvegliare questo ambiente, sua potenzialità pienamente, e questo lo chiamiamo la body, stato di body, no? Illuminazione da tutto. Illuminazione non è una fare strane cose, non c'entra nulla con il livello materiale, apparenza, immagine, colore, ma illuminazione è un risveglio di un fenomeno estremamente sottile dentro di sé e dentro di noi. La nostra potenzialità, la essenza della nostra vita, e questo anche libera noi stessi dal nostro ego. Questa è la potenzialità assoluta di questo fenomeno cosiddetto, anche possiamo chiamare il Dharma, il mio Dharma. Che cos'è il mio Dharma? Il Dharma ti rende libero dal tuo ego. Questo è lo compito del nostro Dharma. Se noi viviamo come schiavitù del proprio ego, allora siamo nell'essere nella samsara. Invece il nostro Dharma c'è un altro compito, che è rendere libero dal nostro ego, proprio ego. Allora qui è il compito di essere libero. Questo si chiama liberazione. Moksha in sanscrito, Nirvana in altre parole. Nirvana non è altro che una bella vita libera dalla qualsiasi forma di sofferenza, dolore, confusione, circostanza indesiderata, non desiderata. Allora questo è la tua mocchia. Questo non è che devo aspettare nel futuro, ma qui e ora. Aspettativa di futuro e illusione totale. Paura del futuro e illusione totale. Siamo ingannati dalla nostra aspettativa, come ora. Quello che ho detto di questa mattina. Il futuro non è mai certezza. Il futuro dipende dal presente. Unica quello che noi viviamo. In realtà è quello che è presente. Il nostro lavoro è cambiare il presente, non è cambiare il futuro. E questa è la nostra illusione. Senza cambiare il presente, vuole cambiare il futuro. E questa è la nostra contraddizione. La vita umana, la nostra attività, qualsiasi progetto, programma. L'unico progetto, programma efficace sarà la questa, cambiare adesso, ora, quel momento. questa è la realtà. La meditazione è cambia ora, tua status di esistenza. Dal samsara al nirvana. Possibile che dal corpo e dal questo è il mondo di notizie, abbiamo il nostro, come si chiama, diritto, no? Altrimenti siamo proprio rimasto sembra abbandonata in samsara. Guida che abbandona noi stessi, abbandona noi stessi. Il nostro proprio dharma questo che praticheremo dharma perché per praticare dharma traduzione di dharma non esiste. In inglese non esiste. Tibetano è fatto perché loro meglio fatto tradurre il dharma in ciò. Comune tibetano non si sa mai che cosa che dice, che cosa significa ciò. Dal punto di vista linguistico e epistemologico, hanno comune tibetano chiede che cosa parola ciò letteralmente significa. So. Nessuno sa. C'è Guru, chi lo sa? È una parola molto, molto elevata, molto curata, lavorata in maniera molto delicatamente e per sostituire queste parole di sanscrito da Roma, in tibetano, dal topo, c'è. Quello che ho parlato ieri, no? Domani la propria mente, questo. Buddha dice che definire l'insegnamento del Buddha è c'è dharma. Questo dharma, un riga, spiega, dalla un riga è domare la propria mente. Questo domare la propria mente vuol dire se trasformare la propria mente o cambiare la propria mente o purificare la propria mente, c'è tanti vari interpretazioni, tutti dicono la stessa cosa alla fine. Questa traduzione in un solo parola in tibetano detto è shu. Shu vuol dire semplicemente trasformazione. O trasforma. Allora quando cade trasformazione della propria mente, allora lì praticate le dharma. Una cosa parola molto importante, traduzione. Per in italiano traduzione, il dharma. Luigi, ci sono? Non c'è. Traduzione in inglese, ci sono parole di dharma? Non c'è. Questo è il limite della nostra traduzione da questa filosofia, concetto della spiritualità del dharma nella nostra cultura. Perché cultura è legata con la lingua. Se non riesce tanto a nella lingua, come traduciamo nella nostra mente? No? Trasmissione del concetto dipende dalla trasmissione del linguaggio. Attraverso la lingua, parole. Questo è il dramma totale, vero? Allora, alla fine andiamo a questo verso, mattina voglio leggere. Che cosa profesor Dharma Kuchi Universitet, pagina numero 7. Rendo omaggio al Dharma che porta pace, che attraverso la purezza libera dall'attaccamento, che attraverso la virtù libera dai regni interiori, che è unico, supremo, significato ultimo. In tibetano, tabbe in pesha, terra, guru, che regni e sono letto di sui. Cicchi, tandam, sciogli, lo fa. Shinyu chata chasa, shinyu shinyura, tatusya nariwa shinyu prima, shinyu shi shinyura pacha, shiwa, shinyu, ona, dharma è una natura di pace. Questa natura di pace pura, dalla sua purezza della questa pace, libera dall'attaccamento, libera dalla sofferenza dell'attaccamento. Il nostro problema è non è l'attaccamento, quello che sofferenza, quello che portano dall'attaccamento. L'attaccamento qualche volta deve essere piacevole, ma quello che porta conseguenza dell'attaccamento è sofferenza. Quello che noi nel cuore vogliamo. Allora, quando noi vogliamo sofferenza come conseguenza dell'attaccamento, allora l'attaccamento noi deve lasciare parte tranquilla, con un grande rispetto. Rispetto è la principale, no? Pilar. Questa è la pace, natura del Dharma. Dharma con natura di pace. È sua purezza della moralità, sua purezza della compassione, sua purezza dell'amore, è libera dalla sofferenza, dall'attaccamento. Attaccamento basato sull'illusione, quello che ho parlato mattina. Noi, il nostro desiderio estremo, abbiamo desiderio qualsiasi cosa non esiste. Anche otteniamo quello che desideriamo, ma alla fine non soddisfiamo mai. Non soddisfa mai. E perché? E noi cercando di soddisfare qualcosa, questo legato nell'attaccamento. Con il desiderio legato all'attaccamento. L'attaccamento è estremo, il desiderio, il suo obiettivo irraggiungibile. Allora, per superare questo estremo attaccamento e per evitare le conseguenze di questo attaccamento, c'è nella qualità presente nella Dharma, e cioè la natura di pace è pura. Pace pura è l'amore pura, compassione pura. Questo evita porto medicamente dalla sofferenza portato dall'attaccamento. Questo che attraverso purezza libera dall'attaccamento, che attraverso la virtù libera dalla regni inferiore. Regni inferiore negative, parlando qui. Un'altra dimensione del mondo, ma parliamo interiore, è quello che una sofferenza oltre misura, una sofferenza secondo la sua misura oltre la per sopportare dell'essere umano, estrema trova. Questo si chiama inferiore. Inferiore, come si porta la virtù su questo Dharma, sua qualità, virtù, che cos'è qui? pusieron que llamar concentración. Es una virtud importante. Se mente distrata, no le echa concentrar en su potencialidad mental. Allora la mente diventa debole, allora diventa facilmente attaccata da qualsiasi influenza negativa. Allora questo è il tuo potere potenzialmente come antivirus, no? Anticorpo. Qualsiasi potente anticorpo, è potente antivirus, e non riesce ad attaccare da qualsiasi tipo di influenza esterna. E questo è il tuo. La virtù è la concentrazione, pazienza anche, la saggezza, possiamo chiamare, quando si presenta la saggezza viva, ego non può attaccare, non so ego, non avrà il suo posto lì. Quando abbiamo una forte pazienza concentrata, presente di questo tipo di presenza concentrata, non hanno il posto per la rabbia, intolleranza. E questo non è che la rabbia, l'intolleranza viene cacciata o buttata fuori, ma loro vanno al posto, automaticamente entra, semplicemente entra, con una riconoscimento della propria, no? Non avere questo posto per lì. Allora questo là, che è unico supremo significato ultimo. Dharma è unico supremo significato ultimo. Cittu dhantam chodhirva. Cittu unico dhantam ultimo chodhirva, supremo. Unica, ultimo. Supremo, significato. Significato della che cos'è? Significato della nostra vita. Significato dell'esistenza. Come diamante, parlato prima, no? Una roccia, grande roccia, anche mettiamo in certe macchine, prende la sua essenza, alla fine troviamo diamante, proporzionalmente un pezzo di diamante. Una roccia, azionalmente, un diamante intangibile dentro, ma c'è. È così, no? Non Dharma. La cosa meditazione dentro la nostra mente sembra milioni di pensieri avanti dietro al cuore, anche non fa dormire pure. E lì si domanda. Questa domanda è Dharma, è mente di Dharma, è una mente completamente pacifica, pace, natura di pace, ultimo, supremo, unico valore, dotato di qualità di virtù, e che cos'è altro? Purezza, domande pure, no? Allora questo è la nostra ricerca, lavoro di tutti i giorni, perché rendere la nostra vita o ambiente o qualsiasi cosa gioioso, felice, contento. Qui. Una cosa molto importante per ribattere è quello che ho detto questa mattina. questo Dharma non diventare mio, non collegare con l'io. Questo è grave. Come peccato originale, direi. Perché Dharma deve essere libero. Tuo Dharma, cura, semplicemente dare cura, senza possessione, no? I genitori diventano troppo possessivo della un bambino diventa possessivo dal genitore e rovina il bambino. Divizia. È scritto così tra amici, tra compagni, tra possessi cose, possessi, essere possessivo, attaccamento. E perché è legato con l'amore? Questo amore di io, mio, io. Amore va bene, perfetto, ma mio io rende possessivo, attaccamento. Questo conseguenza porta sofferenza, dolore, tutti li dici. Alla fine anche finiscono tragedie strane, giornali. E questa cosa? Perché sempre noi mettiamo in questo collegamento con la io, mio. Non mai, non è mai. Questa è illusione. Non è mai di io o mio, mai. Perciò questo è quello che ho detto questa mattina. Questo Dharma è l'essenza della nostra mente. Non è importante dove è la mente, ma l'importante è dove è il Dharma. Domanda è non è la mente dove c'è. Mente c'è ovunque, non è difficile. Ti bastona sulla testa e mente c'è troppo qua. Senti, no? E c'è mente. Se non c'è mente non sentirà dolore. È facile. Dove c'è la mente? Facilissimo, non bastonare, basta. Ma l'importante dove c'è Dharma non basta con la bastonata. Allora lì ci vuole meditazione, intelligenza. Soprattutto skillful means, mezze abili per traduzione in italiano. Capcheva tutti i cembotanti a ora, questo è importante. Capcheva, skillful means. Qualsiasi cosa facciamo, ricerca, passi avanti, riguarda sempre, guardare sempre prima di tutto, giusto circostanza. L'uovo non è sbagliato. Il momento non è sbagliato, la circostanza non è sbagliata, altrimenti diventa tutto spreco di energia, di utile. Cerchiamo Dharma, troviamo ego. È terribile. Allora questo, per questo momento, è un motivo importantissimo, la skillful means, tap kepa, tap, il metodo, tap. Significa metodo, kepa significa intelligente, metodo intelligente, skillful means, means, no? Strumento, skill, no? Capacità, insieme, skillful means, mezzo abile, abilità e mezzo, insieme. Se non c'è abilità, solo mezzo non funziona. Se c'è abilità, non c'è mezzo, non funziona. Tutti e due insieme, allora riuscirà a cacciare. Non cacciare, catturare, scusami, questo famoso Dharma. Vero? Questo è il nostro lavoro. È importantissimo, una cosa più cara, infinita soddisfazione. Contentezza, non serve ego. Di solito noi sostituiamo ego nel posto del Dharma, perché manca Dharma, allora vuol dire possibilità è ego di soddisfare un po' di soddisfazione. Perché perché siamo attaccati a ego così tanto? Perché quando manca Dharma, l'unica che ti dà la più potente soddisfazione di età è ego. Allora ego non è il nostro capo supremo, capo assoluto. Di conseguenza non riuscirò mai a soddisfare ego. Ego ti chiede sempre di cambiare qualcosa. Ti dà 10 centesimi, lui chiede 10 euro. È grande, bravissimo, banana. Economista. Capito? Invece Dharma non ti chiede nulla da chi cambia. Differenza qui. Questo è noi. Ego è Dharma, scelta nostra, nel nome, no? Diritto. Nessuno ti obbliga a scegliere per forza Dharma, no ego. Libero, nessuno può obbligare. Siamo completamente liberi. Ma noi dobbiamo avere intelligenza umana. E questa intelligenza dice no, non da ego, Dharma, ma te lo come. Allora lì noi siamo bloccati. No? Questo là, la mente, non è importante dove è la mente, ma importante è dove è la Dharma. Scoprire mente difficile non è difficile, una bastonata basta subito capisci dove è la mente. Ovunque. Però dove è la Dharma? Non basta nada, basta? No. Allora dove è la Dharma? Che cosa è? Le chiede intelligenza, mezza abile, concentrazione, compassione, pazienza. Tutti questi strumenti, ma tempo giusto. Momento giusto, non mi sbagliare. Non solo le mezze, ma abili. Allora, questo ti dà vero senso della umana, essere umano. Allora, questo è il nostro distinto qualità umana. È questo. Catturare questo Dharma. Per che cosa? Trovare la pace. Pura. Suprema e assoluto, libero dall'attaccamento, libero dalle sofferenze, poi soprattutto libero dal nostro ego, proprio ego, questo è il principale. Vero? Speriamo siamo a capire qualcosa. Io non ho capito niente. Questa è la grave, l'unica brutta notizia è quello. Quello che dice non capisce niente di solito. Quello che ascolta è quello che capisce molto più di me, per quello che dice. Dicono, e questa è la strana, vero? Però natura qualche volta è fatta così. Andiamo avanti con la piccola meditazione. Ma se dico come sta tutto bene?
Voi state bene? Poi con anche con due parole riguardo alla Dharma?
Dopo meditazione.
Ok, benissimo, grazie. Come siamo praticato ieri, oggi, due sessioni di meditazione formale, seduta, tutte e due dinamiche della vostra meditazione, sappiamo che ogni yoga, riunione, sarà il nostro corpo, respiro e la mente. Questo mente concentra sulla o integra nel nostro respiro, e il respiro passa attraverso tutte le parti del nostro corpo. Questa mente non è qualsiasi tipo di mente, ma mente di Dharma. Mente che non è futuro, né mente del passato, ma mente del presente. Una mente consapevole, matura di compassione, matura della compassione è concentrazione e la saggezza. Che vede la realtà dei fenomeni. Attraverso questa mente di Dharma trasforma il nostro respiro e il Dharma anche trasforma il nostro corpo, ogni singola cellula nella natura di Dharma. Corpo rilassato, pienamente, confortevole, nella sua natura, postura, la posizione naturale, respira bene, molto normale, rilassata, confortevole. Mente nella presenza, nella consapevolezza, la compassione per la visione pura, mente semplicemente muove insieme al nostro respiro, tutte le parti del corpo. Ogni singola ispirazione, espirazione con la consapevolezza.
Il Dharma è l'essenza stessa del corpo. Il Dharma non è altro che la qualità con la quale il corpo è fatto. In qualche modo corpo e Dharma sono la stessa cosa, anche se lo stesso corpo naturalmente è ancora una parte del Dharma. Dico corpo per dire questo universo per come appare, diciamo, il corpo proprio nella sua accezione più ampia, perché noi non sappiamo ancora quanti universi esistono e tutto il resto, ma quello che mi interessa è dire che il Dharma non solo per noi è la dottrina del maestro, ma è naturalmente come l'universo è fatto, come il cosmo è fatto, come tutto è costruito, questa realtà di particelle che si uniscono e disuniscono a formare quello che adesso è una situazione che noi viviamo, essendo in questo mondo, che è una piccolissima parte di un universo, che è una piccola parte, secondo me, di un corpo molto, molto più grande. Ma insomma, praticamente, mentre diciamo il Dharma si trova ovunque, naturalmente, per la sua essenza, perché è come il corpo è fatto, invece la mente ordinaria non si trova dovunque. La mente ordinaria è compartimentale, cioè si trova in una piccola parte e crede di capire tutto di questo corpo. E invece quello che realizza il Dharma, cioè riesce a equivalere a Dharma in questo mondo, è da una presenza mentale che sia nel contempo consapevole, compassionevole e non condizionata. In altro modo, una presenza mentale che sia sempre tale in ogni tempuscolo della nostra esistenza, quello che si chiama insomma tempo di Planck, per dire il tempo più piccolo che possiamo misurare. Ed è questa presenza mentale che non riconosce né passato, perché non c'è più, né futuro, perché ancora non si è realizzato, un tempo quantico per l'appunto, nel quale noi siamo sempre presenti. Però la sola presenza non è sufficiente per realizzare il Dharma, in quanto questa presenza deve essere consapevole, Naturalmente questa parola da sola avrebbe bisogno di 100 libri di spiegazioni, ma comunque la maggior parte delle persone che sono presenti qui sa all'incirca che cosa significa, poi potremo approfondire. Ma quello che conta è che non basta la consapevolezza mentale, la presenza mentale consapevole, ma bisogna che questa sia compassionevole e naturalmente che sia non condizionata, perché senza riuscire a capire la vera realtà dei fenomeni, che i fenomeni sono pura e semplice apparenza e che naturalmente sono fenomeni di natura condizionata, che naturalmente non corrispondono assolutamente a quella che è la realtà ultima e che naturalmente non c'è un sé inerente ai fenomeni o non c'è un sé inerente a noi stessi. Se non si capisce, se si mantiene, diciamo, questa ignoranza nei confronti della realtà dei fenomeni, cioè questo che è il contrario della mente saggia, no? La rigpa, questa invece è marigpa, questa ignoranza della vera realtà dei fenomeni, si mantiene attaccati a questo mondo illusorio, che non è, non compare per quello che è, ma essenzialmente è una proiezione dei nostri pensieri, dei nostri desideri, delle nostre sensazioni e quant'altro. Sin quando ovviamente non portiamo la presenza mentale in uno stato originario, cioè uno stato in cui la mente non sia condizionata, non ci siano né pregiudizi, né preconcetti, né condizionamenti, né cristallizzazioni, né paradigmi, naturalmente noi non potremo mai riuscire ad arrivare all'essenza della vera mente. Manterremo sempre una mente compartimentale che osserverà alcuni fenomeni, sarà interpretativa di certi fenomeni, provocherà importanti conseguenze in base ai suoi asserti, ma non arriverà mai a nulla in un ciclo infinito. Invece abbandonando questo tipo di ragionamento circolare e, diciamo, semplicemente facendo riposare la mente nel suo stato naturale, quello che si dice, calmare la mente in qualche modo, noi riusciamo ad avere una presenza mentale che piano piano si estenderà sempre di più, fino a raggiungere i livelli massimi di consapevolezza, ripeto, di saggezza, di compassione e di non condizionamento, che farà coincidere questa mente sì al Dharma. In questo caso appunto Dharma e mente saranno a quel punto la stessa cosa, e nel contempo Dharma, mente, vuoto e luce saranno sempre la stessa cosa. Poi potremo approfondire questo discorso, ma sarei contento se qualcuno intervenisse.
Grazie mille.
Certo, bene.
Potete dire qualcosa sulla concentrazione? Cos'è, come coltivarla?
Vuoi rispondere tu o che cosa?
Sulla concentrazione,
possiamo prendere il libro, per favore? Il libro di stamane. Eh? Angela.
No, bella Claudia, sto prendendo.
Claudia.
Quello stamattina.
La domanda compresa qui la risposta?
Sì, questo certo, ce l'ho perché l'avremo letta.
Conoscere la natura della mente è nel contempo semplice e complicato. Semplice poiché la naturale luminosità della mente ha la capacità di dissolvere le più profonde oscurità e maculazioni. Difficile, poiché richiede una lunga pratica di introspezione, insight, che non può prescindere dalla conoscenza del Buddha Dharma e di un metodo corretto insegnato da un maestro qualificato. Tuttavia, ciò non basta, poiché per comprendere veramente la natura della mente bisogna praticare la meditazione e la visualizzazione, allo scopo di sviluppare non la sola coscienza, ma la consapevolezza mentale, e questo permetterà di spezzare definitivamente le catene del samsara. Il Bodhicharavatara afferma: una forma umana libera è ben difficile da ottenere, ma in questo momento, essendo nati uomini, abbiamo la possibilità di realizzare il pieno potenziale umano. Se non farete buon uso di questa opportunità, come potete sperare di avere una possibilità di nuovo? Bodhicharavatara, la nostra esistenza è transitoria come le nuvole autunnali, e guardare la nascita e la morte degli esseri è come guardare il movimento di una danza. Una vita è come un lampo nel cielo, o lo scorrere di un torrente giù per la montagna ripida. Attraverso la meditazione, abbiamo un formidabile mezzo di conoscenza della mente, poiché nella meditazione la mente riposa nel suo stato naturale. Bisogna percorrere 9 vie o tappe per riposare la mente nel suo stato naturale. 9 tappe di sviluppo che si ripercorrono qualunque sia l'oggetto della meditazione. Esse sono: riposare la mente attraverso la concentrazione su un oggetto, riposare la mente più a lungo, sostenendone la continuità, continuo e perseverante riposizionamento della mente ogni volta che si dimentica l'oggetto e la mente diventa distratta, assestamento globale della mente. In questo modo la mente diventa sempre più focalizzata sull'oggetto. Addomesticare la mente, meditando sulle grandi qualità della meditazione, e così un senso di gioia sorge spontaneo. Pacificare la mente, esaminando errori, distrazioni, avversione nei confronti della meditazione, completa pacificazione della mente, che riesce ad eliminare ogni volta che sorgono distrazioni, sonnolenza, emozioni distruttive o disagio mentale, unificazione della mente, raggiungendo stabilità attraverso l'applicazione degli antidoti per la distrazione, permanere e riposare nell'equanimità, riuscendo finalmente a riposare la mente sul suo oggetto del tutto naturalmente, senza ricorrere ad alcun antidoto, la nona e ultima tappa è conosciuta come una mente univocamente concentrata nel reame del desiderio.
Ecco, se adesso tu ripeti questi 9 stadi, però senza leggere le spiegazioni, così loro riescono a...
Quindi bisogna percorrere 9 vie o tappe per riposare la mente. mente nel suo stato naturale. 9 tappe di sviluppo che si percorrono qualunque sia l'oggetto della meditazione. Esse sono: primo, riposare la mente. Riposare la mente attraverso la concentrazione su un oggetto. Secondo, riposare la mente più a lungo, sostenendone la continuità. Terzo, continuo e perseverante riposizionamento della mente ogni volta che si dimentica l'oggetto e la mente diventa distratta. Quarto, assestamento globale della mente. In questo modo la mente diventa sempre più focalizzata sull'oggetto. Quinto, addomesticare la mente, meditando sulle grandi qualità della meditazione. In questo caso, un senso di gioia sorge spontaneo. Segue l'altro stadio, che consiste nel pacificare la mente esaminando errori, distrazioni, avversione nei confronti della meditazione. Segue la completa pacificazione della mente, che riesce ad eliminare ogni volta che sorgono distrazioni, sonnolenza, emozioni distruttive o disagio mentale. L'altra tappa è unificazione della mente, raggiungendo la stabilità attraverso l'applicazione degli antidoti per la distrazione. Tappa successiva: permanere e riposare nell'equanimità, riuscendo finalmente a riposare la mente sul suo oggetto del tutto naturalmente, senza ricorrere ad alcun antidoto. Infine, la nona e ultima tappa è conosciuta come una mente univocamente concentrata del reame del desiderio.
Non so se Gianluigi questo testo che ho scritto un po' di tempo fa vi ha dato risposta, ma comunque c'è un punto al quale tengo moltissimo, che è questo di addomesticare la mente. Perché il mio maestro, che era un lama tibetano della scuola di Rupa, ma aveva da piccolo studiato nella scuola Kagyupa, diceva sempre che la cosa più importante è riportare la mente a casa, cioè che corrisponde appunto a domesticare la mente, perché a domesticare deriva la parola latina domus, che vuol dire casa, appunto, cioè riconoscere la mente come propria, come essere in casa propria. Questo è il punto fondamentale, cioè una mente nella quale non ci sia estraneità più, cioè ci sia proprio un completo addomesticamento, cioè tutte le cose che l'hanno portata lontano, l'hanno distratta da quello che è l'obiettivo, vengono annullati
perché appunto noi abbiamo riportato la mente a casa, cioè la mente in quel momento riposa in se stessa. Non c'è più nessun punto di riferimento che possa mantenere la mente stabile, dico banalmente, dal libro sul comodino o da tutta una triopedi che noi riteniamo importanti per avere punti di riferimento in questo mondo, ma il punto di riferimento è la mente stessa. Una mente non duale, non condizionata, che riposa in se stessa, che è il suo luogo dove deve naturalmente stare. Vuoi parlare, no?
Grazie, no, no, grazie.
Vorrei leggere ancora un altro brano, perché naturalmente per me, che sono naturalmente occidentale, per me il punto fondamentale è l'unificazione della mente col vuoto, con la luce, e di conseguenza volevo che si estrapolassero due parole sul vuoto che sono scritte nel libro.
La vacuità è l'essenza del nostro universo percettivo empirico. Erroneamente ritenuto reale, che invece è privo di essenza propria. Tutti i fenomeni, essendo privi di identità e non possedendo una natura indipendente, sono vuoti. Tutto ciò che esiste è vuoto. Solo riconoscendo questa vacuità, una zattera per attraversare il fiume che va abbandonata appena si è arrivati all'altra sponda, riusciremo a raggiungere la liberazione. Ma la vacuità non può essere compresa attraverso il pensiero ordinario o razionale che considera i fenomeni come se fossero indipendenti e stabili, dotati di natura immutabile e certa, bensì può essere compresa solo attraverso lo stato limite. Il nostro universo è composto di particelle elementari o punti istanti, definiti in sanscrito dharma, in tibetano jö, distinti tra loro ma connessi a contenuti momentanei del processo di percezione, come accade per le particelle subatomiche. Il termine dharma, quando scritto con l'iniziale minuscola, indica i fenomeni osservabili, ovvero tutti gli oggetti conoscibili, sia quelli mentali sia quelli materiali, composti di particelle che si uniscono e disuniscono continuamente, mutando il loro stato, che non è quindi percepibile attraverso i cinque sensi. La realtà che noi osserviamo è in effetti una effimera apparenza che si rivela nella sua essenza solo alla conoscenza superiore, che consente di discernere completamente le qualità dell'oggetto esaminato, dissipando l'incertezza ed escludendo il dubbio. Questa consapevolezza della vera natura dei fenomeni va oltre la normale conoscenza dialettica, basata su una falsa dicotomia soggetto-oggetto e nell'ancor più falsa logica della dualità. La pratica che conduce alla liberazione consiste in due momenti connessi e imprescindibili. Ciò che deve essere osservato dopo accurato esame critico è ciò a cui si deve rinunciare. Quindi la lampada che illumina il cammino sulla via della liberazione trae la sua luce da una motivazione a sviluppare la mente illuminata, da un mutato atteggiamento verso le persone e le cose, da una costante energia adeguata alla meta da raggiungere, dalla pratica della meditazione, che sviluppando le capacità intrinseche della mente trasforma l'aspirazione in esperienza sottile. Il termine tibetano gompa può essere tradotto prendere dimestichezza, da cui il proverbio gompa mayo gompa in, che significa non esiste meditazione in quanto tale, ma solo il fatto di prendere dimestichezza. La difficile via della liberazione impone l'assistenza compassionevole di un maestro ed un valido metodo che consenta senza sforzo e senza scopo di percorrere il sentiero graduale che conduce, attraverso la conoscenza della natura della mente, alla liberazione. La premessa per conoscere la natura della mente...
Che questo domani si introduce in un argomento molto più complicato, lo faremo proprio così, in sintesi, quello che volevo dire. Volevo solo però, a conclusione di questo, citare le parole del mio maestro, perché la meditazione deve essere massimamente fatta per ottenere la presenza mentale in se stessa, e nessuna tipo di ricompensa deve essere richiesta o deve essere programmata come obiettivo. E infatti diceva, all'inizio non avrei ottenuto nulla, a metà non avrei ottenuto nulla e alla fine non avrei ottenuto nulla.
Non ho ottenuto nulla? Questa ultima frase non è...
In poche parole, lui riteneva che la meditazione dovesse essere praticata senza sforzo e senza scopo. Perciò, se tu hai uno scopo, voglio dire, l'obiettivo che ti prefiggi è totalmente erroneo, perché appunto ha uno scopo, e perciò dice all'inizio non si ottiene nulla, a metà non si ottiene nulla e alla fine non si ottiene nulla. Ma era una battuta scherzosa per spiegare che tutto deve essere fatto al solo scopo di ottenere quello che si chiama la presenza mentale compassionevole, consapevole, saggia e naturalmente non condizionata. Quella è la vera ricompensa, non è che c'è un'altra ricompensa, perché molti praticano la meditazione in Occidente a scopo terapeutico, cioè calmare la mente in un momento di difficoltà emotiva o in una condizione di malattia mentale, credendo che questa sia la terapia che si deve praticare. Ora, naturalmente, questa non è una terapia. La meditazione, essenzialmente, deve essere praticata per ottenere una condizione che è naturale per noi. Non deve essere, naturalmente, ricercata come mezzo terapeutico. Il fatto che poi la meditazione ha un effetto terapeutico, di autoguarigione, è solamente un effetto collaterale benefico che questo ha, ma non è per questo che deve essere praticata. Cioè, calmare la mente non è la meditazione uno psicofarmaco o un ansiolitico. Praticare la meditazione a questo scopo è una cosa assurda. La meditazione, che naturalmente è un termine di per sé erroneo, no? Perché appunto da lì derivano i suoi problemi, perché meditare deriva dal verbo medere, cioè rimediare, come deriva dal termine medicina, ma non è quello il suo vero obiettivo. Il suo obiettivo è rendersi consapevoli della nostra preziosa natura umana, attraverso cui possiamo ottenere la liberazione in questa stessa vita. Cioè, ottenere la calma mentale, certamente, è un obiettivo molto importante, però è come, non so,
avere una persona che ti indica la luna e guardare il dito di questa persona. Troppo poco.
Grazie. Grazie, è molto chiaro, però importante. Questo anche quello parlato, significato della Dharma, domare la mente, trasformare la mente. Purificare la mente, abbiamo tre interpretazioni, no? Questo quello che ho letto prima, 9 gradi, questo là. Della contemplazione, posso chiamare, questo sono 9 gradi per praticare la Shinè, no? Questo classico. Una presentazione sulla pratica della concentrazione. A questo 9 gradi, come si trova la mente. Poi abbiamo anche come si chiama questo disegno, no? Elefante. Questa è la purificazione. Domanda mente, questo anche fa parte della pratica della Dharma. Allora, alla fine trasforma la nostra mente o riconquista la sua propria natura della pace. E questa è la nostra mente, la sua natura è la pace. La sua natura è la Dharma, quello che ho detto prima, no? Dharma, anche mente può essere la stessa cosa. Se mente pura, allora mente trasformata è a ciò che è diventato Dharma. Questo è diventato, dice, certo. Se non è trasformata, non è purificata, non è domata, allora mente non è diventata Dharma. Mente a Dharma, no? Allora questo è importante, questo argomento sulla la mente. Di solito noi abbiamo, fatichiamo tantissimo, spesiamo tantissimo tempo, investiamo tantissimo tempo per cercare mente, dove la mente non si sa. Poi ricordare la mente. Come si può chiamare la mente? Unica soluzione, bastona, una bastonata sulla testa, allora la mente si vede subito, sente proprio, chiarissimo, vero? Allora qui una domanda molto complicata, dove la mente, riconoscere la propria mente, no? Riconoscere la natura della mente. Cosa c'è una, sembra una apparizione della Madonna, no? O del Buddha o di Gesù, apparizione, o sembra una, vede la tua natura di mente appare a te con le maniere, allora tu vedi questo, ti illumina subito, risolto tutto il problema. Oh. E questa è la nostra aspettativa, di solito. Devo conoscere la mia mente, devo vedere la mia mente, devo cercare la tua mente. E quello che punto qui è purificare la mente, domare la mente e la trasformare la mente. E non è la mente secondaria, ma la mente principale. La mente principale, abbiamo la mente principale legato, collegato o legato con la, i sensi, 5 sensi, vero? o sei sensi, possiamo chiamare. Allora, cinque sensi parliamo prima di luogo, questi cinque sensi legati con cinque sensi sono queste sono menti principali, ma a livello personale. Chiaro?
La, voi sapete che io conosco le radici dell'Indo europeo e la, mi ha colpito adesso, non avevo pensato prima, dato che non mi sento particolarmente bene stasera, la parola domare e trasformare, appunto, la parola dimestichezza e la parola domare sono la stessa cosa. E purtroppo la nostra lingua viene parlata senza una conoscenza etimologica adeguata, perciò molti usano termini non precisi, a differenza di quello che esiste nelle lingue anglosassoni. E di conseguenza questo domare deriva sempre dalla parola domus, cioè la parola casa, no? Significa portare a casa, come è stato fatto ad esempio con i lupi, per esempio, perché i lupi, voi sapete, sono animali molto feroci, eppure noi abbiamo saputo con le qualità che devono essere state per forza applicate, che sono calma, costanza, pazienza e in qualche modo gentilezza, domare il lupo, tutti i cani che abbiamo derivano da questo animale. Questo domare è proprio portare a casa nella domus, dove naturalmente un animale selvatico non potrebbe mai stare. Ma per far questo, domare si unisce alla parola trasformare, che deriva appunto dalla parola, voi sapete che molte volte la usiamo anche noi in certe forme auliche, no? Non so, la forma mentis, per parlare dell'atteggiamento mentale. La forma ovviamente è una contraddictio in terminis per quello che riguarda la mente, però diciamo, visto che ha un significato linguistico ormai accettato, bisogna prenderlo per quello che è, però perciò significa transformare, cioè cambiare forma ulteriormente, andare oltre la forma che è quella attuale. Perciò significa portare a casa, domare, e nel contempo dare una forma diversa da quella che è presente, andando oltre quello che è lo stato attuale. Naturalmente posso raccontare quello che il mio maestro raccontava. Diceva, se tu prendi un cane, che naturalmente è un cane di un anno e mezzo, che è stato sempre in per strada, ed è un cane abbastanza aggressivo e feroce, naturalmente tu lo porti a casa e pretendi che lui immediatamente faccia la popò in quel posto, mangi nella scodella, dorma la notte nella cuccia, e assurdità. Nel contempo, quando lui fa quello che nella sua natura momentanea, tu prendi, lo picchi, urli, grida, lui non capisce il tuo linguaggio, di conseguenza naturalmente continuerà a fare esattamente la stessa cosa. Invece diceva che bisogna applicare tre parole magiche, cioè calma, costanza e pazienza, in altre parole gentilezza, per cui tu prendi questo cane che nel contempo rosicchia le gambe dei tavolini, salta sui divani, fa i suoi bisogni dovunque, mangia per la disordinata, piano piano usi un sistema che si chiama disciplina, da cui deriva una parola discepolo, cioè colui che impara, no? Cioè piano piano una persona impara, e questo animale impara, e per una volta farà la stessa cosa, per 10 volte farà la stessa cosa, per 100 volte farà la stessa cosa, fino a quando alla millesima volta davanti alla tua calma, costanza, pazienza e gentilezza si otterrà una trasformazione, mangerà nella scodella, farà i suoi bisogni nella lettiera e dormirà nella cuccia. Ecco, diceva il mio maestro, la mente è un cane feroce che tu hai presente dentro di te ma di cui non sei assolutamente consapevole. Se tu vuoi urlarti contro, vuoi arrabbiarti, vuoi usare dei metodi sbagliati, non riuscirai mai a domare e trasformare quello che hai dentro di te. Invece applicando calma, costanza, pazienza e gentilezza, che sono i metodi appunto con i quali noi pratichiamo la meditazione, possiamo ottenere quella che si chiama domare, cioè riportare la mente a casa, addomesticare la mente, il significato del termine tibetano per meditare gompa, e poi trasformare, che poi voi pensate, e a questo punto entriamo e concludo, nella qualità precipua della vita. La vita che cos'è? La vita certo è creatività, la vita naturalmente è movimento, la vita è naturalmente riproduzione, però la vita massimamente è trasformazione e metabolismo. Quella trasformazione deve essere applicata in ogni aspetto della vita per essere vita. Chissà perché noi la applichiamo a tutte le cose che nelle quali veniamo coinvolti, ma non vogliamo applicare la nostra mente. Non è assurdo.
Capito tutto?
Sì.
Sicuro?
No.
Allora, stiamo parlando di cinque sensi, ricordi?
Sì.
Allora, cinque sensi.
Mente principale.
Mente principale. Poi abbiamo sei sensi, ma adesso prima luogo abbiamo cinque sensi. Cinque sensi producono con la circostanza e un incontro tra tre fenomeni: oggetto, soggetto e coscienza. Per esempio, occhi, vedere, no? Orecchi, sentire, e ci vuole tre fenomeni, incontro tra tre fenomeni. Quando vede, quando sente, se sarà musica o voce, oggetto, soggetto, sarà, come si chiama? Organo, no? Sì. Orecchi. Poi, coscienza dietro, coscienza della sensore o orecchio. Allora questi tre con insieme, se senza oggetto non può produrre questa coscienza di sensore o orecchio, diciamo. Allora questo tipo di coscienza legato con i cinque sensi sono il livello più grossolano delle mente principali. Dopodiché ancora altro, quando una volta noi riusciamo o non è più la condizione di funzionare questi cinque sensi, no? O la questa coscienza legata con i cinque sensi, allora tocchiamo il sesto senso. questo sesto senso, funzionamento dello stesso senso, è raccogliere quello che sentimenti o trasmette attraverso le cinque sensi. Altrimenti, quando diventa questo sesto senso non è diretta collegato con il nostro orecchi o questi sensi, ma collegato con la coscienza, legato con questi cinque sensi. Allora questo stesso senso diventa altro più sottile, più sottile della questa coscienza legata con i cinque sensi. Allora questo è un argomento difficile, di solito la nostra domanda è dove è la mente, no? Che cos'è la mente? Vuole sapere la natura delle menti. Già sufficiente sapere la sesta coscienza legata con il sesto senso è già abbastanza sottile per capire. Riguardo a questo sesto senso, nella sua caratteristica abbiamo vari livelli. Stesso senso legato con il corpo sottile, corpo estrema sottile e corpo grossolano. Grossolano. Allora questo è il livello, no? Gradi della sottilezza della nostra coscienza. Dipende dal collegamento con il nostro livello di corpo. Corpo grossolano, corpo sottile e corpo più sottile. Allora, questo di solito noi parliamo mente primordiale, diciamo. Il Mortal Man, quello più famoso di tutto. Poi dice Annella anche riguardo alla filosofia della Dzogchen, pratica della Dzogchen, dice famoso, si chiama Rigpa, si può dire grande Rigpa, cosa così più chiaro, grande. Poi c'è il contesto della pratica della Kagyupa e Girupa, c'è questo Mahamudra, mente della Mahamudra, chiara luce. E sembra evidente per tutti, no? Ma queste menti sottili, primordiali, risiede nel corpo primordiale, corpo primordiale. Non solo mente primordiale, ma c'è corpo primordiale. Ma hai mai sentito corpo primordiale? È importantissimo. Se non parla del corpo primordiale, è impossibile capire la mente primordiale. Allora, questo là, di solito nell'ambito del buddismo c'è varie spiegazioni della mente, dipende dalla provenienza della linaggio, tradizione, anche risorse, origine della canone pure. Allora ogni tradizione, provenienza della canone, abbiamo ognuno il suo linguaggio, il suo modo di presentare, la sua certezza, la sua verità. Perciò questo, tutte queste varie forme di diciamo, filosofia del buddismo, tutto comunque fa parte della cultura indiana antica. No? Allora noi, per noi non era facile, allora. Il nostro lavoro qui che cosa deve fare? Non è capire un linguaggio o una presentazione, una tradizione, una linguaggio di non provenienza della maestro o la canone, ma il nostro lavoro è qui, ricerca. Oltre a tutte queste categorie, il nostro lavoro è ricerca. Ricerca riassume tutto questo, il significato della loro unione, della loro presentazione e la verità e la certezza, il nostro lavoro è ricerca. Ricerca attraverso la propria meditazione, e la nostra ricerca c'è un obiettivo, è la Dharma. Quello che è Dharma è l'obiettivo, il senso ultimo di tutto quello che va alle scuole, filosofia, buddismo. Perciò qui qualcuno parla di mente primordiale, qualcuno parla di grande risveglia, qualcuno parla di grande mente completo, no? Qualcuno parla di grande gesto della coscienza, Mahamudra, ma tutto questo, dal punto di vista vajrayana, buddismo, tibetano, particolarmente ultimamente diventa il buddismo tibetano, invece venne dalla, proviene dall'India, fa parte della Yogi indiana 88 o 81, ma si chiama quello di Lopa, Nalopa, di Rapa, Vaidripa, c'è tanti maestri indiani yogi. Allora è una tradizione loro, quello del buddismo più recente in realtà, esisteva in India, oppure anche più sviluppato o più avanzato, non sappiamo. Allora tutto questo con loro è secondo loro tradizione, e c'è corpo primordiale. Questo corpo primordiale è il corpo intangibile, fortezza come la mente primordiale. Lì non c'è più la distinzione tra corpo primordiale e la mente primordiale. Allora, questo mente primordiale è l'unione, presente l'unione con il corpo primordiale. Allora, questo, come si chiama? Lingua tibetana? Indistruggibile, no? Corpo e la mente. Allora questo la Dharma, essenza, quello che parliamo prima, no? Dharma e mente, quello che vuole, la stessa cosa, perché questo è il livello è sottile. Allora lì è questo Dharma sia la mente sia la Dharma. E con quel corpo sia la Dharmakaya, no? Dharmakaya, corpo della Buddha, corpo dell'illuminato. Corpo dell'illuminato è stessa natura di mente. Sabbukaya, Ma ti dico se mi avete spiegato o no, poi a voi. Speriamo non dimenticate. Stiamo guardando il corpo originale della mente risvegliata. Nirvana Kaya, manifestazione fisica della mente risvegliata. Oh. Allora qui, questa è la sottilezza, il mistero del nostro natura della mente, naturalmente. Allora, quando noi viviamo nella vita normale di tutti i giorni, mente primordiale, corpo primordiale, non fa niente, è a pausa, perché siamo completamente presi dal nostro cinque sensi. Sesto senso non lavora, solo cinque sensi lavora. Questo senso è preso fede. Ah, io non c'è lavoro da fare, quindi. Vado, fede. Quello di mente sottile, primordiale, corpo primordiale, assolutamente quasi invisibile. Non vedo più intorno, proprio. Non c'è posto lì, perché con tutto posto occupato dalle cinque sensi. Cinque sensi, capiamo, no? Tutto quello che devi fare tutti i giorni è legato con il cinque sensi. La cinque coscienza è legata con il cinque sensi. Allora da lì nasce attaccamento, naturalmente, piacere, dispiacere. Piacere diventa problema, dispiacere diventa problema, tutti diventano problema alla fine. O no? Giusto, ingiusto, i giudizi. Basato sulla nostra coscienza legata con i cinque sensi. Giusto diventa problema, ingiusto diventa problema. Perché tutto questo è legato con attaccamento. Attaccamento. Perché sesto senso non lavora, solo cinque sensi. Allora quello che tutto quello che fa è tutto. Diventa operazione dell'attaccamento ego, ignoranza e avversione. Dualistico, giusto o non giusto? Non c'è dualità?
Dualistico.
Allora qui, evitare, no? Diminuire questo nostro vita angosciata, ripresa troppo da questi cinque sensi, cinque coscienti, legati con i cinque sensi, deve intervenire il sesto senso. Sesto senso indipendente dalla cinque, come diciamo, allo stesso senso deve fare, che cosa deve fare? Allora come si interviene? Deve chiamare, no? Con il pronto posto. Pronto posto, vicino fuoco, per favore. Qui in cinque sensi viene casino, cosinando di tutto fuoco. Bruciando. Distrutto tutto. Allora, lo stesso senso viene, calmati, medita, controlla. Allora, questo c'è il sesto senso, la questa mente principale. E possono diventare consapevolezza. Qui viene porta la consapevolezza, bastona a tutti. Disciplina, quello che è giusto o non giusto, porta chiude, non entrare qua, entrare qui, o no, ecco, con legge. Allora questo è il sesto senso, legato con coscienza, no? Coscienza, sesto, coscienza legata con il sesto senso. Allora questo è il lavoro della sviluppa della compassione. Sviluppa la consapevolezza, controllare i cinque sensi, per tenere le misure giuste, tutto il lavoro di meditazione, tutto, consapevolezza del corpo, consapevolezza della sensazione, consapevolezza della mente, mente del cinque sensi, soprattutto. Consapevolezza della
coscienza
delle cinque sensi o legate con altre cose. Allora lì lavoro tutto quello che noi facciamo qui, oggi, meditazione, consapevolezza. È un'opera della coscienza legata con la sesto senso. Altrimenti i cinque sensi fanno impazienza, vero o no? Chiaro? Questa è la mia piccola osservazione, ricerca, ma ognuno deve prendere la decisione, vero o non vero? È importante, importantissimo. Questo è la Krishnamurti, Jetu Krishnamurti, vero o no? La verità è una...
Cammino senza sentieri. Senza sentieri.
Perfetto. La verità è una terra senza sentieri. Questo l'ha detto tutto. Non c'è una sentieri che porta lì. Non c'è sentieri. La verità è una terra aperta. Di questo toccare. Lì ognuno deve camminare, arrivare a altre parti. Non bisogna seguire questo sentiero, assolutamente totale, no? Questa è la verità, è una terra senza sentiero. Questa è la verità. Ognuno di noi deve scoprire dentro di noi dove deve camminare. Questo è la cinque sensi. Sesto senso, e ognuno dei sensi c'è dietro, c'è coscienza. Coscienza legata con i primi cinque sensi sono il grosso mani, quello che occupa tutto il nostro vita qui. E dopodiché dietro c'è coscienza, una coscienza che osserva le cinque coscienze dietro, quello legato con i cinque sensi. Allora questo sesto coscienza è dovere suo, è applicare la consapevolezza, aggiustare, trasformare tutto intorno di lui e lei. Allora questa coscienza anche collegare, connettere con la nostra coscienza più potente. Questa coscienza dove c'è? Mezzo, no? Mezzo coscienza sottile e il corso personale. Allora, questa coscienza anche di giungere la questa coscienza più sottile, corpo primordiale, mente primordiale. Come sarà l'intenzione? Come si raggiunge? Io lo so. Ma mi spieghi questo? Qualcuno aiuta?
Come si raggiunge? La coscienza primordiale.
Com'è?
Addestramento della
mente pure. Gazzella?
Sostare nella piena presenza. Sostare nella piena presenza, piena consapevolezza.
Beh, questo comunque lasciamo per domani. Almeno sarà abbastanza lungo. L'importante è che lei deve sapere. Noi siamo, il nostro lavoro, la meditazione, pratica del Dharma, tutto questo è un lavoro di coscienza legato con il sesto senso. No? Questo sesto senso che cos'è? Il sesto senso stesso è coscienza, una coscienza, che è capito. Sesto senso è coscienza, sesto senso c'è sei coscienza, legato con i nostri cinque sensi. Questo senso sente, no, non è voce, forma, rumore, no, ma sesto coscienza sento, non è cinque coscienze, quello che è legato con le cinque sensi.
Per mettersi d'accordo sulle parole, il sesto senso. Per mettersi d'accordo con le parole, il sesto senso. Non è più consapevolezza che coscienza.
Più consapevolezza che coscienza. Questo è... Non necessariamente deve essere una consapevolezza. Possono anche semplicemente una coscienza, quello che sentono le cinque coscienze legate con le cinque sensi. Questo concetto è molto difficile.
Sta iniziando ad affinarsi la coscienza, cioè va da quelle ordinarie, i cinque sensi, poi arriva al sesto senso un po' più sottile. Poi va ancora il collegamento, sono tutte coscienze una sull'altra come uno stadio che sale, più sottile e più sottile.
Quando questo sesto coscienza, quello che sente cinque coscienze legato con la cinque sensi, allora questa coscienza mente principale, tutte coscienze sono mente principale, allora questo che cosa diventa? Possono trasformare nella consapevolezza. Quando questo sesto coscienza diventa più consapevole, è così sua potenzialità di controllare le cinque coscienze legate con il senso, cinque sensi, diventano sempre più potenziali, potenti. No? Però il nostro questo è dove la mente già. Qui è difficile, non lascia perdere dove la mente primordiale, questo non è difficile, ma difficile è sesto coscienza mentale, questo è difficile. Noi sappiamo cinque coscienze mentali legate con i cinque sensi, abbastanza evidente, quello che tutti i giorni abbiamo, ma sesto coscienza, quello che sentono tutte le cinque coscienze legate con i cinque sensi, hanno il controllo, capacità di controllare queste cinque coscienze legate con i cinque sensi. Così possono controllare anche i cinque sensi attraverso controllando le cinque coscienze. Allora questo deve capire. Questa domanda è molto molto difficile, è importante. È una avere concetto chiaro di questo sesto coscienza è già molto difficile. Allora questo nostro ricerca, no? Ricerca, il suo maestro o collega, io mi stesso nella ricerca, siamo ricerca, vita è ricerca. L'importante è camminare, non è importante arrivare, non c'è punto di arrivo, non esiste. No? Come Einstein detto. Deve camminare, deve muoversi. Se non muove, non cammina. Questa è la vita e deve muoversi. muoversi vuol dire camminare, andando, muovendo, non è arrivo. Per quello ricerca è il nostro cammino. Questa è la Dharma. Dharma, la ricerca della Dharma è il nostro cammino. Pace non è un raggiungere, ma pace stessa è la via, no? Siamo tutti d'accordo, no? Pace è la via, non è una pace l'obiettivo. Oh, vedi, passati, vieni qua.
Una domanda. Volevo chiedere a Maestri se è corretto dire che il sesto senso si manifesta attraverso le coscienze dei cinque sensi ordinari, perché quando uno ha un'intuizione, una visione, si manifesta attraverso quelle che sono le percezioni dei nostri cinque sensi. Cioè il mezzo che usa il sesto senso è uno dei cinque sensi a seconda di quello che uno può avere, una visione, un'intuizione, o avere la percezione come aver sentito qualcosa. Ecco, volevo chiedere se è corretto questa.
Già un buon passo di ricerca, già un buon passo di ricerca. Non ho certezza di dire sì o no, ma questa è la strada per ricercare questo, dove esattamente questo sesto coscienza mentale dice e questa è la una coscienza fondamentale che sentono o tutto il movimento della cinque coscienze sensuali legate con il senso. Allora questa coscienza o stessa coscienza di quello con cinque coscienze legate con il senso, o c'è un altro dietro ancora più sottile, questa è la ricerca. Questa è una ricerca, non possiamo dire uno o un altro diverso. L'importante è questa riflessione e ricerca, e questo è molto importante, un punto importante.
Mario vuoi dire qualcosa?
Concludiamo. Sì, Mario, concludiamo, c'è tardi.
Mario, sì, dopo la domanda grazie. Conclusi.
Non è una domanda, non so se è una domanda. Comunque. Nella mia pratica quotidiana, che vuol dire lavare i piatti, lavarsi i denti, preparare da mangiare, cose semplici, pratiche, no? Tutti i giorni, c'è un'attenzione che è sensoriale, no? Perché sento, tocco, l'acqua è bagnata, fuoco, brucia, e ho un'osservazione, osservo questo fenomeno dei cinque sensi. E questa può essere una coscienza, per prendere coscienza che sto facendo delle cose pratiche. Ma a un certo punto nasce a sprazzi l'osservatore dell'osservato che osserva i cinque sensi. Cioè un passo un po' più distaccato dalla coscienza sensoriale, mi capita. E questo mi apre una, come dire, percezione, forse la parola più adatta che mi viene, intorno a me, nel mio ambiente, fatto di oggetti, fatto di persone, e mi porta, usando la calma, la gentilezza, a
amore.
Percepire, è amore, a percepire quella che è un'armonia dei suoni, delle cose che abbruci, che fai, tutto diventa un'armonia e non ti cade quello, oppure non dici una brutta parola a tua figlia, e tutto questo qua c'è. E quando nasce questa armonia, allora forse c'è questo senso. Sesto senso in opera,
che sta operando.
Grazie.
Questo è il risposto per Luigi. Mario, grazie, sei proprio un'analisi sottilissima, però sì, complimenti.
Anche Lana, che cosa vuoi dire?
Secondo me questo che ha detto Mario è presenza mentale, cioè quando tu fai tutte le azioni che compi durante la giornata con la presenza mentale è consapevolezza.
Consapevolezza, aspetta, pure. Non escludo. Consapevolezza. Veramente ringrazio tantissimo per la vostra pazienza, tutta questa pratica dell'alma. Dedichiamo nostro questa pace, quello che noi potuto questa giornata, arco di giornata, una cosa molto rara, opportunità. Questo con la dedica condividiamo con tutti gli infiniti numeri di essere possono godere di stessa atmosfera, spirito della pace, quello che noi godiamo a questo momento. Grazie Maestro Enrico, grazie per la tua grande antica saggezza occidentale orientale.
Oh, scusa, qui c'è importantissimo qua.
Qualcosa da leggerti. L'alma è...
A domani in
gioco. Anche domani.
Pace e buona, alma fieno, possa colui che con amore, saggezza e compassione ci guida nel Dharma e prende cura con la saggezza del Dharma. Lama Kienno, possa la tua presenza nella Sangha crescere sempre di più e non diminuire più, perché il beneficio si vede con gli stessi occhi. Lama Kienno, possa colui che ha lo scopo e lo sostiene continuare a sostenere la sangha del lama che porta la pazienza grande. E lui vivrà a lungo per preservare il puro Dharma di Buddha. Da chi ne chiedo, possa il fiore di lotto che oggi qua hai piantato, che in questo tempo con la tua cura hai curato, rimanere e diventare sempre più grande. Da chi ne chiedo, possa la tua semplicità e conoscenza rimanere fino che tutti hanno raggiunto il corpo luminoso del Bhagavan. Lama Kienno, possa il puro lignaggio dell'Amri, che discende dal grande Lama Tsongkhapa, che tu insegni e preservi con amore e compassione, preservarsi fino che tutti gli esseri sono liberi dal samsara. Lama Kienno, sei stato mandato come un pellegrino, e il giorno che sei arrivato hai preso il gruppo come un medico, padre, madre gentile, capendo cosa hanno bisogno i tuoi studenti. Scritta dal piccolo e fannullone discepolo Jigme Thupten Tin Lechen Mi, durante la pratica del Shagadawa, durante il ritiro del corpo illusorio nella città di Cagliari, il 5-2-2016, che equivale al 30° giorno del 4° mese dell'anno 2134 del calendario tibetano.